Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Nuova puntata di Radio Zainet, benvenuto da Simona Neri e dai ragazzi con noi in studio Caterina del liceo Albertelli, reduce da una brutta influenza.
Ciao a tutti.
Ma con noi nonostante questo.
Nonostante tutto.
E poi un grande ritorno, l'atteso, unico, inimitabile Robertone, che da tanto mancava dai nostri studi e oggi ci ha onorato della sua presenza.
Salve a tutti, bentornati a tutti quanti.
Ricorda da dove vieni?
Liceo classico Caio Valerio Catullo di Montecotondo.
Caio Valerio Catullo per la precisione, naturalmente.
Beh, come Matteoni viene sempre in trasmissione dicendo facoltà di storia antica, moderna e contemporanea, ognuno ha le sue.
Ognuno ha le sue precisazioni da
anche
fare.
Anche le cefisime, se vogliamo.
Diciamo così, l'argomento di oggi è di quelli belli, spinosi, impegnativi e anche molto molto tristi, diciamo la verità. Sono usciti dei libri sul rapporto tra i giovani e la cocaina, sono uscite delle inchieste nell'ultimo numero dell'Espresso tra l'eroina e i giovani e quindi questo sarà l'argomento che andremo ad affrontare oggi qui a Radio Zainet. E andiamo a farlo però dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
Hanno origini differenti, provengono da zone di disagio, ma anche da famiglie benestanti. Non è facile tracciare un identikit dei giovani che cercano nella cocaina una via di fuga o chissà cos'altro. Ci hanno provato due giornalisti di Repubblica in un libro fresco di stampa, Coca Party, storia di ragazzi fra sbaldi, sesso e cocaina. Un'inchiesta condotta tra ragazzi dai 12 ai 17 anni. E intanto un altro pericolo minaccia i giovanissimi, l'eroina. Gli esperti ritengono che al mercato della droga convenga proporre eroina ai più giovani che non hanno assistito alle stragi per overdose dei primi anni 90.
Eccoci di nuovo in studio. Allora ragazzi, un primo commento a queste inchieste che hanno rivelato questo uso dei giovani anche dell'eroina, insomma, una delle droghe più pericolose.
Beh, indubbiamente è preoccupante perché comunque un consumo così elevato in fasce d'età così comunque giovani logicamente non solo interrompe quello che è uno sviluppo ma va a minare quelle che sono le facoltà, le conoscenze di bambini poi alla fine, perché addirittura ho letto 12 anni,
sì,
è davvero eccessivo,
si inizia,
insomma,
veramente
si inizia
presto.
Prestissimo.
Roberto?
Non mi sorprende che in una società nella quale comunque c'è così tanta incertezza poi si verifichino episodi del genere. L'unica cosa che vorrei evitare sono le strumentalizzazioni, cioè qualcuno parla di uno spaccio costante di eroina, di cocaina, addirittura di ecstasy, dice, all'interno delle scuole. Io dico che secondo me molto spesso si fanno degli allarmi mediatici assolutamente ingiustificati. Ora, che ci siano episodi gravi sicuramente, però che episodi come quello che si è verificato a Palermo Dugnano nei mesi scorsi siano all'attualità è assolutamente una sciocchezza.
Niente succede nelle vostre scuole, almeno che voi sappiate.
No, nel senso, non è molto politically correct, però comunque nei bagni è frequentissimo l'uso, quindi non è vero che ci sono tutti questi controlli. Molto spesso si chiudono gli occhi e si fa finta di non vedere, perché io non posso pensare che non ci si accorga comunque degli odori strani che provengono da lì.
Simona, guarda, io l'unica cosa che ogni tanto ho visto, ma a parte che all'esterno e all'uscita, era qualcuno per di più esterno con uno spinello. Onestamente, di più non mi è mai capitato di vederlo, forse perché vivo in una piccola realtà, quindi queste cose sono un po' lontane. Però di episodi di questo tipo in presa diretta non mi è mai capitato di riscontrarne, per fortuna.
E speriamo che non ti succeda mai.
Pronto?
Abbiamo in linea Emilio Radice, giornalista della Repubblica, nonché autore con Federica Angeli del libro Coca Party, in libreria dal 23 gennaio. Benvenuto a Radio Zainet.
Pronto?
Mi sente?
Sì.
Possiamo andare con le domande allora. Vai Roberto.
Dunque, lei ha descritto in questo libro Coca Party quella che è la diffusione della droga tra gli adolescenti nell'Italia di oggi. Anzitutto, quali differenze nota rispetto a quando è nato questo fenomeno con la situazione attuale? Diciamo fra gli anni 70 in cui si cominciava a parlare di diffusione di spinelli tra i ragazzi e quello che avviene attualmente con autentici rave party, possiamo così definirli.
Allora, beh, la differenza è molta, è notevole. A parte che negli anni 70, che ci stava lo spinello da una parte, e che lo spinello è rimasto, cioè lo spinello è continuato a essere come una droga che francamente non suscita più allarmi di tanto, perché non porta all'altro mondo nessuno, ecco. Ma si affiancava poi all'uso delle droghe più sfrenate, che erano l'eroina e poi l'uso soprattutto dell'LSD, dell'acido lisergico, che per una prima parte, proprio la primissima parte degli anni 70, è stata quasi una rivendicazione di conquista della fantasia, della libertà, e poi alla fine si è rivelata, parlo sempre delle droghe pesanti, si è rivelata una trappola mortale, cioè gente che con l'acido, con l'LSD si buttava dalla finestra credendo di volare, e poi più banalmente con l'eroina proprio, io me lo ricordo come giovane cronista, andavo a vedere la gente che moriva con la siringa nel braccio o su un motorino o sulle panchine dei parchi. Oggi invece le droghe di oggi, a parte il solito spinello, che sempre spinello rimane, ma la cocaina, le pasticche, le anfetamine, le combinazioni varie, l'ecstasy, eccetera, sono droghe sono droghe molto, molto più di consumo, non si accompagnano a chissà quali voli di fantasia di cambiare il mondo, ma si accompagnano a un bisogno di vivere l'istante, l'immediato, con molta frenesia e con molta disponibilità, e spesso anche con molta aggressività. La cocaina è una droga aggressiva, infatti un tempo era una droga dei picchiatori neri, era una droga di quelli che si dovevano caricare anche per fare le rapine, era la droga della criminalità, e quindi viene utilizzata per stravolgersi. Ha suscitato storicamente meno allarmi, perché apparentemente non lascia morti sul terreno, cioè uno si ammazza con la macchina contro gli alberi, si sfracella contro un muro, violenta una donna sotto cocaina, però non ci sta l'immagine, l'icona del tossico con la siringa nel braccio, ecco.
Caterina.
Senta, lei nel suo libro descrive le testimonianze di questi ragazzi. Allora, i ragazzi vogliono parlare oppure c'è ancora un filo di omertà che li lega?
Non ho capito bene, se loro vogliono parlare?
Sì, se sentono la necessità di parlare di questa vicenda.
No, tendenzialmente no. Intanto loro non riconoscono assolutamente che l'assumere cocaina o prendere queste pasticche sia un problema. Cioè, se uno glielo pone in termini problematici, tendenzialmente ti guardano in faccia e ridono, insomma. Ne sono apparentemente indifferenti, se non in qualche caso addirittura un po' tracotanti, un po' fieri, insomma, e dicono: ma che cavolo vuoi? Infatti non è facile entrarci in contatto. E porglielo in termini problematici, ti guardano quasi come se tu fossi un marziano, cioè non se lo pongono tendenzialmente in termini problematici, salvo che poi, e questo lo si vede soprattutto nei dibattiti, se uno va a cercare i dibattiti fra di loro in alcuni blog, in internet, eccetera eccetera, chi poi dopo ne abusa per parecchio tempo si accorge che è un problema. Si accorge di un problema per l'insonnia, per problemi di alimentazione, per anoressia, per mancato funzionamento del sesso, che normalmente invece queste droghe all'inizio esaltano certe pulsioni sessuali, invece poi dopo si rivelano danno un boomerang assolutamente opposto, cioè di anorgasmia, di impotenza, di nevrosi, ecco. Però lì per lì no, i ragazzi ti guardano come un marziano se gli vai a porre dei problemi.
Sì, un tempo l'eroina era legata, la droga in generale, era legata all'immagine del ricco annoiato e sfaccendato che a un certo punto ingannava questo tedio assumendo una sostanza del genere per raggiungere quello che è il cosiddetto sballo.
Forse la cocaina di più.
Sì, la cocaina forse anche di più rispetto all'eroina. Ecco, è ancora così oppure è un vizio che ormai ha contagiato anche i ceti sociali meno abbienti?
No, ormai non è più così. Infatti anche di questo probabilmente le organizzazioni di traffico della droga si sono avvantaggiate. L'eroina, che era la droga per eccellenza, eccetera, eccetera, la droga di Cosa Nostra, commercializzata da Cosa Nostra, dalla mafia, e della mafia tutti sappiamo qualche cosa. Mentre invece la cocaina, zitta zitta, veniva commercializzata dall'Ndrangheta, e dell'Ndrangheta, a parte il nome, nessuno conosce qualcuno. Noi tutti sappiamo di Provenzano, di Totò Riina, di Falcone che è saltato per aria con le bombe, ma dell'Ndrangheta, che sfido qualcuno a dire un nome. Non si conoscono, non c'è l'epopea, non c'è una cinematografia, non c'è una letteratura. E l'Ndrangheta è la padrona della cocaina. L'Ndrangheta è la padrona internazionale della cocaina. L'Ndrangheta è collegata con i cartelli del narcotraffico dell'America del Sud, che sono paesi, diciamo così, a democrazia affievolita tendenzialmente, per cui anche come forza di impatto, di contrasto al narcotraffico ce ne mettono poca. Quindi la cocaina è diventata un forte sostituto di droga sul mercato. Man mano che è stato stretto un po' il cappio intorno alla mafia siciliana, invece l'Ndrangheta ha allargato il suo mercato. La cocaina oggi si trova con estrema facilità. A me è capitato personalmente, con un po' di vergogna, cercavo una dose di cocaina per vedere quanto era facile comprarla. Io all'inizio non osavo chiedere proprio cocaina, andavo prestati, dicevo, mi ricordo in un bar del centro di Roma, proprio al banco, ho chiesto, ma non sa per caso dove posso trovare un po' di fumo? E la risposta proprio secca, così come se avessi chiesto, è stata questa, no, fumo no, se vuole cocaina. Estremamente semplice, cioè penso che letteralmente è così, capito? Per cui mi hanno bruciato nel mio pudore, che io partivo dal fumo per poi poter chiedere qualcos'altro, invece no, la risposta sarà fumo, no, cocaina, quindi nemmeno il fumo, quindi non parliamo di altro, nemmeno l'hashish, nemmeno la marijuana, direttamente la cocaina, e infatti dopo un minuto ne avevo in mano due palline. Per cui è estremamente diffusa.
Caterina, l'ultima domanda, che siamo stretti con i tempi.
Sì, senta, a conclusione della sua indagine, ha trovato una molla che fa scattare il giovane verso la droga, che lo fa entrare in questo tunnel?
Beh, sì. Beh, a parte che ognuno è differente da un altro, per cui ha le sue storie personali, però la molla generale è che normalmente sembra che fra ragazzi, adulti, ci sia un mare e monti di lontananza, cioè che siano due mondi che non comunichino, e non credo che i giovani ne siano tra l'altro contenti, anche se poi uno adulto ci si avvicina, ti trattano malissimo, ti mandano a quel paese, però non credo francamente che siano contenti, perché poi se uno vince questa ostilità iniziale, in realtà la voglia di colloquio c'è. La voglia di parlare, i problemi ce li hanno, non è che non ce li hanno, li camuffano. E la cocaina e altre droghe sono uno di questi mezzi di camuffamento.
Salutiamo quindi Emilio Radice, lo ringraziamo per essere stato con noi oggi a Radio Zanito. Ricordiamo autore con Federica Angeli del libro Coca Party.
Grazie a voi.
Per noi una breve pausa, poi Lou Reed con Perfect Day, colonna sonora di Trainspotting, un film culto sul consumo di droga e sulle tragiche conseguenze di alienazione anche di chi ne fa uso.
Zainet, la scuola che fa radio.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.
Read Perfect Day a Radio Zainet. Torniamo quindi, prima del flashback, a parlare ancora un pochino tra di noi ragazzi di questo argomento. E tra l'altro alcune amministrazioni comunali in Italia hanno provato il kit di controllo, cioè a invitare i genitori degli adolescenti a ritirare in farmacia un kit per l'esame delle urine da utilizzare per scoprire se i propri figli fanno uso di sostanze stupefacenti. Tra l'altro forse anche sì, il ministro Turco in passato, quando era uscito un po' con lo scandalo di una scuola.
Guarda, secondo me si tratta di del solito modo all'italiana, cioè mettiamo la polvere sotto il tappeto e risolviamo e facciamo finta di risolvere per non risolvere nulla. È una soluzione gattopardesca, che tutto cambi perché tutto resti così com'è. Allora noi, fino a che non ci rendiamo conto che il problema non sta proprio in questo, se il genitore per sapere se il figlio si droga o meno ha bisogno di fare l'esame dell'urina, allora è un genitore imbecille.
Addirittura.
Ma certo che è un imbecille, ma il genitore, nel momento in cui c'è il figlio che si droga, la colpa è sua, perché vuol dire che questo ragazzo ha delle insicurezze, ha delle incertezze, che questo ragazzo non riesce ad avere una propria personalità, e se non riesce ad avere una propria personalità è perché evidentemente non è stato educato in una maniera opportuna. Le colpe degli adulti sono enormi in questo. E siamo in una società purtroppo dove i giovani hanno sempre meno certezza, hanno sempre meno sicurezza, hanno sempre meno possibilità. Quindi il volere addirittura arrivare a questo controllo, che mi ricorda il proibizionismo americano degli anni 30, che non serviva assolutamente a niente e ha portato a un incremento di fumatori, drogati, cocainomani e tutto quello che vogliamo, alcolizzati. Sono delle norme restrittive che durano 3 giorni e poi svaniscono, perché ovviamente sono delle sciocchezze che portano semplicemente ad avere uno scontro ulteriore. La barriera in questo modo non viene abbattuta, in questo modo si alza ulteriormente, allora non ci lamentiamo.
Sentiamo l'opinione di Caterina.
No, io concordo con Roberto sul fatto che anche secondo me questo kit del genitore è un po', insomma, sciocco. Però secondo me, se un ragazzo fa uso di stupefacenti, la colpa non è da imputare ai genitori nella maggior parte dei casi, poi logicamente ogni non facendo di tutta un'erba un fascio. Ovviamente. perché comunque secondo me si tende molto a far sì che le responsabilità di una persona vengano sempre delegate a terzi, quando in realtà molto spesso l'uso di droghe si fa per leggerezza, si fa per in gruppo, si fa per non apparire diversi, e in realtà la famiglia non penso abbia proprio questo ruolo così fondamentale.
Anche all'interno del gruppo io sono convinto che comunque nessuno, perché adesso se possiamo essere onesti su
dobbiamo.
Questo dobbiamo appunto, io dico che forse la sigaretta può essere una forma di trasgressione, può essere un voler andare contro quella che sono delle restrizioni e tutto il resto, però io non credo che nessuno arrivi al punto da drogarsi per fare dispetto
ma
al genitore.
Secondo me lo sai qual è il punto? Che si parte secondo me con troppa leggerezza sugli spinelli, sulla cannabis, pensando che non si tratti di droga, e poi il passo è breve, comunque è inutile, che secondo me è anche un po' ipocrita pensare che lo spinello non è una droga. Lo spinello comunque incide.
Guarda, io sono del parere che comunque spesso e volentieri ci sia oggi una condanna ferma a la generazione di oggi fa queste cose. Sì, poi se andiamoci a rivedere i figli dei fiori anno 1965,
sì,
che facevano la stessa identica cosa, quindi che la gioventù commetta degli sbagli è assolutamente da sempre.
E andiamo invece ad ascoltare che cosa ascoltava, scusate la ripetizione, la gioventù del 1969, i Cream, protagonisti del flashback di oggi di Radio Zainet.
Flashback, torna indietro con noi. Benvenuti all'appuntamento con Flashback, il programma di ricerca musicale che tutti i giorni vi porta indietro nella storia della musica.
Legato alla musica.
Salve a tutti, gente. Sembra ormai sicuro, i Cream non suoneranno più insieme. L'uscita in questi giorni dell'album dal significativo titolo Goodbye non lascia dubbi in proposito. In effetti era da tempo che all'interno del trio composto da Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce c'era un po' di maretta. Ma dal successo che i tre avevano in patria non ci si aspettava proprio che la loro carriera così fulminante potesse finire così presto. Beh, non ci resta che goderci quest'ultimo album d'addio, e noi vi facciamo ascoltare la bellissima Beige, scritta niente meno insieme a George Harrison. Loro sono ancora i Cream.
Thinking about the times you drove in my car, thinking that I might have drove you too far, and I'm thinking about the love
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Beige dei Cream. I Cream sdoganano definitivamente le 12 note e ne fanno il patrimonio del popolo rock. Prima dei Cream, il rock era una cosa, il blues un'altra. Dylan, Stones, Yardbirds avevano provato a creare un suono crossover tra i due generi. Nessuno però si era mai spinto così in là come il combo destinato a diventare l'emblema stesso del power trio. Da una parte tre personalità mastodontiche, tre leader assoluti, che in qualsiasi altra band avrebbero primeggiato incontrastati. Dall'altra, l'umile intuizione di declinare un suono tradizionale in un contesto pop rock, mettendo letteralmente in comunicazione due mondi che si ignoravano. Questi due segreti che fanno dei Cream uno degli snodi fondamentali della storia del rock e nello stesso tempo una delle formazioni più influenti per le generazioni a venire.
Per oggi è tutto. La storia della musica vi aspetta domani. Vi auguriamo una buona giornata.
Siamo giunti al termine di questa puntata. Sono stati con noi Roberto, che arriva da Monterotondo e dal liceo Catullo.
Ciao a tutti.
E Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
Un saluto da Simona Neri, un appuntamento naturalmente con i nostri ascoltatori. A domani con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.